La rosa purpurea di Franco D'Assisi.
Ben ritrovati amici, ben ritrovati alla Rosa Purpurea, all'ora di cinema di Radio 24. Un saluto da Franco D'Assisi, è la prima settimana nella quale ci troviamo di fronte, di nuovo, di fronte alle sale chiuse. Ci siamo lasciati sabato scorso con il rischio e il pericolo che questo avvenisse sotto i colpi di maglio della pandemia che avvolge il mondo. È puntuale, il provvedimento è arrivato nella serata di sabato scorso ed è arrivato nel momento in cui a quel punto le sale detenevano, insieme ad altre sale di spettacolo come i teatri, detenevano un singolare record positivo, cioè quello di aver avuto un caso di contaminazione da Covid su 300.000 spettatori, dato aggiornato al 10 ottobre. Questo era il punto della situazione. Gli esercenti avevano fatto di tutto per rendere sicure le sale, igienizzazione a ogni spettacolo, distanziamento, mascherina obbligatoria, distanziamento anche in fila, igienizzazione, termoscanner, di tutto, ma non è bastato purtroppo. La decisione è stata quella di chiudere. Ovviamente il mondo del cinema da una parte fa parte del mondo generale, quindi osserva quello che deve osservare, d'altra parte però si è detto un po' sbigottito di questo atteggiamento e di questo mettere alla pari, che so, un qualsiasi bar da movida con assembramenti molto molto ponderosi a sale nelle quali tra l'altro stavano andando anche poche persone, quindi con distanziamenti praticamente garantiti. Sono partite delle cordate, delle raccolte di firme, delle petizioni per cercare di far cambiare idea al governo, ma per il momento questo non è stato. Ovviamente il mondo del cinema osserva scrupolosamente quelle che sono le regole, però chiaramente un po' di malcontento c'è stato e nella cordata sono finiti anche tanti nomi importanti del nostro cinema, che si sono chiesti perché i cinema venissero chiusi e hanno chiesto che venissero riaperti. E fra questi c'è uno dei nomi più importanti del cinema italiano, quello di Pupi Avati, che è in collegamento con noi. Ciao Pupi, grazie per aver accettato
Franco,
il nostro invito.
Ciao, buongiorno, ciao.
Allora, perché i cinema sono stati chiusi, perché devono essere riaperti o potrebbero essere riaperti?
Questa è una bellissima domanda che tu ti poni e che mi poni e che noi abbiamo posto ai responsabili istituzionali di questa scelta e dai quali non c'è venuta nessun tipo di risposta. E questa secondo me è l'aggravante, perché se ci fosse stato spiegato, tu hai fatto notare come un caso su 300.000, significa che lo 0,000 periodico e quindi garantendo che la sala cinematografica è sicuramente meno infetta di quanto non possa essere un pronto soccorso o addirittura un ospedale, quindi questa domanda del perché la sala cinematografica sia stata colpita, che poi colpire la sala cinematografica non vuol dire colpire l'esercente cinematografico, ma è molto più esteso il danno che viene prodotto, perché viene prodotto. Io per esempio ho un film che ho terminato da pochissimo, destinato all'uscita subito dopo Natale, ed è evidente che la calendarizzazione di tutte queste date è come una stazione, no? La stazione di Milano, arrivano un'infinità di treni uno dietro l'altro, sempre di più, intasano i vagoni, a un certo punto non riescono più a entrare, rimangono a Rogoredo non so dove e poi rimarranno a Reggio Emilia e poi chissà dove. Quindi è evidente che con un film che non ti esce e che è pronto, tutto quella che è la programmazione susseguente che una società ha in programma viene rimessa in discussione, perché nessuno di noi sa che fine farà questa situazione, da che cosa e da chi siamo, da cosa siamo attesi, e quindi il rammarico è enorme. Poi la tristezza che produce, ti sarà capitato, nel passare davanti a un cinema chiuso è veramente come quando da bambino, non so, passavo davanti alle giostre o le cose in una park ed erano chiuse, serrate d'inverno, ed era veramente un'immagine di una malinconia profondissima. Il cinema io l'ho definito la stanza che ci hanno chiuso, la stanza dei giochi, per punizione, perché mi sembra che veramente non facesse male a nessuno, e gli esercenti avevano investito tanto nel cercare di rispettare quelli che sono i protocolli.
Prematurata la supercazzola o scherziamo?
Prego?
No, mi permetta. No, io, scusi, noi siamo in quattro. Come se fosse Antani anche per lei, soltanto in due, oppure in quattro anche Scribai con Pefaldina, come antifurto, per esempio.
Ma che antifurto, mi faccia il piacere, questi signori qui stavano suonando loro, un sintrometta.
Ma no, aspetti, mi porga l'indice, eh? Ecco, lo alzi così, guardi. Lo vedi il dito? Lo vedi che stuzzica? E brematura anche. Beh, allora io le potrei dire, anche con il rispetto per l'autorità, che anche soltanto le due cose come vice sindaco, capisce?
Vice sindaco? Beh,
questo accostamento fra la supercazzola di Ugo Tognazzi e le cose che dicevamo sulla chiusura del cinema sembra casuale, ma in effetti ci sta, perché forse servirebbe Ugo Tognazzi per capire le motivazioni di quello che sta succedendo a un cinema che lui amava, che lo ha amato. Ugo Tognazzi ci manca da 30 anni.
Perché è stato fra i grandi, fra i quattro grandi, Tognazzi, Sordi, Gassman e Manfredi, Ugo è stato sicuramente il più generoso, quello che si è esposto di più, quello che si è dato a registi, fra i quali è autobiografico, quello, e tu lo sai bene, quello che ti sto dicendo, nel senso che io ero un giovane regista con alle spalle due, quelli che allora si chiamavano i cadaveri, Duca Davide, infatti Duca Davide, cioè due grandissimi insuccessi, e malgrado ciò lui venne a fare un film con me in percentuale, cioè senza percepire un cachet garantito, quindi mettendomi nella condizione da allora, 1973, di dare continuità al mio lavoro fino ad oggi.
Beh, straordinario il ricordo, ricordiamolo che era la mazurka del Barone, ovviamente,
sì,
il film a cui ti riferisci.
Sì, molti anni dopo un altro film, Ultimo Minuto, sul calcio. No, il mio rapporto con Ugo è stato un rapporto straordinario, di grande riconoscenza e di grande amicizia, ma non solo io, molti miei colleghi debbono tantissimo a Ugo.
E allora Pupi, grazie per intanto la tua testimonianza, forza
grazie
cinema possiamo dire, e speriamo insomma che le cose si rimettano, certo per il mondo intero, per la pandemia in cui tutti siamo in qualche modo coinvolti, però anche per queste
ma
sale cinematografiche.
Ma se il italiano dovesse saltare il Natale sarebbe veramente devastante.
E allora Pupi Avati, speriamo non salti Natale, speriamo che Rogoredo e Reggio Emilia si sblocchino e i treni arrivino finalmente alla stazione centrale. Grazie Pupi Avati, a risentirci.
Ciao Franco, ciao.
Abbiamo voluto aprire con questo punto della situazione, con una testimonianza su questa questione dei cinema chiusi, ma di cinema, di film, diciamo così, ce ne sono tanti e anche molto importanti questa settimana sulle piattaforme. Nomi altisonanti, da quello di Sacha Baron Cohen con il seguito di Borat, a quello di Sofia Coppola, a quello di Robert Zemeckis. Ne parliamo fra poco alla Rosa Purpurea dopo la viabilità.
La Rosa Purpurea.
Cosa sappiamo delle streghe? Esistono davvero!
Le streghe non sono delle donne, sono demoni in forma umana.
In ogni grande città, in ogni piccolo paese, vivono in mezzo a noi. Ma ecco la cosa più importante: le streghe odiano i bambini!
E la settimana dei grandi nomi del cinema sulle piattaforme si apre con Le streghe di Robert Zemeckis, una firma altisonante nella storia del cinema americano contemporaneo, da Ritorno Futuro in poi, fatemi dire, che troviamo su tutte le piattaforme a pagamento, quelle come Rakuten oppure Chili, Infinity e tante altre. E Le streghe è il nuovo film di Robert Zemeckis, con un cast che rimette insieme, pensate, tanti anni dopo Il diavolo veste Prada, Anne Hathaway e Stanley Tucci. Stanley Tucci in un ruolo un po' più defilato di quello che fu nel film con Meryl Streep. Anne Hathaway invece straprotagonista nei panni di questa strega abbastanza malevola. Il film, tra l'altro, andrebbe visto, come spesso accade, in originale, perché la recitazione di Anne Hathaway è tutta sulla pronuncia, quasi da Transilvania. La storia è molto molto semplice. È un family movie, è un film proprio per ragazzi e per famiglie, la storia di un clan di streghe molto avvenenti che occupano un albergo importante negli Stati Uniti per una sorta di congresso delle streghe, ma il loro obiettivo è quello di trasformare in topolini tutti i bambini, in modo che i genitori, vedendo dei topi, li ammazzino. Cioè, questo è un po' il mini plot. E detto questo, abbiamo detto praticamente un po' qual è appunto il centro del film. Chiaramente tutto questo si gioca dentro le situazioni, dentro i paradossi, dentro la caccia alle streghe, con Octavia Spencer, che è appunto la protagonista invece nei panni della cacciatrice di streghe, nonché di nonna di uno di questi bambini miniaturizzati a forma di ratto. Ne parliamo con Boris Sollazzo. Fra poco ci sarà però da sentire Anatomy, perché la nostra Sonia Serafini l'ha raggiunta a Londra e le ha chiesto 3 o 4 cose su questo film. Però prima siamo in collegamento già con Boris Sollazzo. Ciao Boris. Allora, un film che forse però non aveva bisogno di una firma come quella di Zemeckis. O Zemeckis era un po' stanco, o tutto sommato mi pare che si tratti di un prodotto abbastanza di routine.
Beh, aveva così poco bisogno della firma di Zemeckis che un mestierante come Roger l'aveva fatto 30 anni fa e a naso, senza nessuna mancanza di rispetto verso Zemeckis, che credo che qui abbia due che lo adorano, penso solo al più recente Benvenuti a Marwen, se l'è cavata meglio, probabilmente perché ha usato Dal al meglio, senza grande presunzione, senza grandi velleità, è stato molto più fedele. Probabilmente appunto serviva un regista meno bravo per costruire un racconto che avesse un'attinenza maggiore con Dal. Qua poi si va in Alabama invece di rimanere in Norvegia, come era 30 anni fa e come era nell'originale di Dal. Ovviamente poi Zemeckis è uno che con quelle 4-5 scene alla sua altezza le porta sempre a casa. Anne Hathaway, pur non essendo all'altezza dell'Angelica Houston di 30 anni fa, che aveva sicuramente più carisma e probabilmente anche a livello di costumi e di scenografie, proprio per il gusto artigianale e meno artificioso, riusciva a spiccare di più, sebbene, come dici tu, poi lei dà un'interessante interpretazione del suo personaggio, soprattutto a livello verbale, soprattutto a livello di accento, soprattutto nel modo sopra le righe in cui si consente di recitare, noi che invece persino quando ha fatto La Regina Bianca l'abbiamo vista estremamente più trattenuta e contratta. Il film diventa un divertissement che non lascia abbastanza il tempo che trova, probabilmente dipende anche dal fatto che inizialmente il progetto era seguito da Guillermo del Toro e questo insomma non ha aiutato l'ispirazione originale di Zemeckis, quindi diciamo che è una delle opere più minori e trascurabili del buon Robert.
E allora ascoltiamola l'intervista di Sonia Serafini, la grande protagonista delle streghe di Zemeckis, Anne Hathaway.
In questo film interpreti un carismatico, veramente cattivo personaggio. Cosa ti è piaciuto di più di lei, ma soprattutto chi è questa strega madre?
She is evil. She is the being that
è diabolica, è l'essere più diabolico, è la cosa più estrema che tu possa immaginare, odia assolutamente i bambini. La sua missione in questo mondo è di trasformare tutti i bambini in topi, così che i genitori siano spaventati da loro ed eventualmente li distruggano.
Com'è stato lavorare con Robert Zemeckis?
With Bob, he's so inspiring.
Bob ti ispira perché qualsiasi cosa ti venga in mente, la più selvaggia immagine da sognatore, è capace di farla diventare realtà.
La tua antagonista è Octavia Spencer, un premio Oscar come te, con lei che feeling hai avuto?
As an actress, I just couldn't believe how truthful she was.
Come attrice non posso credere quanto sia vera e le sue azioni riempiono il personaggio con così tanta emozione ed amore che ti ispira a voler stare sempre intorno a lei.
E con Stanley Tucci invece che rapporto si è creato?
Stanley
interpreta il ruolo di Mr. Stringer, l'hotel manager, e lo fa così bene. Si è inventato quel profondo, delicato accento del sud. È eccessivamente attento, ma allo stesso tempo si capisce che è pronto a farsi prendere dal momento.
Anne Hathaway, Le Streghe, Robert Zemeckis. Noi siamo arrivati al primo momento gioco, il primo DVD game di questa settimana per indovinare il nostro film misterioso e provare a vincerlo.
Guarda che se lo fai per prepararmi ad affrontare una sconfitta. Grazie, ma...
Ma tu vuoi diventare un eroe? Vuoi diventare un campione?
E allora, è abbastanza criptica la nostra clip, però il film è un film di quelli importanti, c'è tra l'altro una collector edition in ballo, e allora se avete indovinato di che film si tratta, La Rosa Purpurea, @radio24.it, il titolo del film e il vostro indirizzo, più tardi vi facciamo ascoltare un'altra traccia.
Posso farti una domanda strana?
Certo.
Beh, ieri notte Dean è tornato, era fuori fase, aveva preso uno Xanax sull'aereo e ha iniziato a baciarmi. E quando ha sentito la mia voce, è stato come se l'avessi svegliato. Lui era sorpreso e ha smesso. Come se lui pensasse che io fossi qualcun'altra.
Cosa? Beh, questo è strano. Ma era solo molto stanco.
Sì, io credo di sì.
È un così bravo ragazzo. E ti adora.
Sai, è in viaggio con i clienti tutto il tempo e... Io sono solo la guastafeste che vuole pianificare le cose. Io non riesco a scrivere. Cosa ne pensi, da un punto di vista maschile? Sono pazza?
No, credeva che fossi qualcun'altra.
Cosa? Lo credi davvero?
Assolutamente sì.
I fall in love too easily. I fall in love too fast.
Eh sì, è proprio il tradimento resunto fino a quando non viene provato, il centro del nuovo film di Sofia Coppola, On the Rocks, film disponibile sulla piattaforma Apple TV. È una bella chicca questa che si è guadagnata la piattaforma della mela morsicata, perché insomma il nuovo film di Sofia Coppola con Bill Murray ci fa già venire in mente sensazioni da Lost in Translation in qualche modo. E in effetti il cinema di Sofia Coppola è un po' un riflettere continuamente sul proprio cinema, anche staccare pezzi del proprio cinema, rimetterli insieme e farli ragionare. In questo caso la storia di un padre e di una figlia, il padre appunto Bill Murray, la figlia Rashida Jones, una ragazza, una donna felicemente sposata con Dean, almeno fino a quando non comincia a sospettare che lui la tradisca, perché trova una trousse da donna dentro la sua valigia, lui è sempre in giro per viaggi d'affari, perché gli orari cambiano sempre all'ultimo momento e insomma i viaggi si infittiscono e un sospetto arriva. E come avete sentito nella doppia clip, da una parte c'è chi cerca di tranquillizzarla, no, è un bravo ragazzo, figurati, d'altra parte invece c'è il padre che in maniera bieca e cinica dice no, vuol dire proprio che ha un'altra. E parte, la cosa più divertente del film, un'indagine a due, praticamente un pedinamento a due, nella quale Bill Murray la fa assolutamente da protagonista, seduto su questa Spider Alfa Romeo in giro per New York a fare postazioni con la figlia per cercare di sgamare il fedifrago presunto. Torniamo a ripetere. Ancora con Boris Sollazzo. Boris, io mi sono divertito tantissimo, ti devo dire, con questo On the Rocks, che ho trovato proprio un po' come la musica che abbiamo sentito, una sorta di sonata jazz molto molto morbida, alla quale secondo me c'è un difetto da sottolineare, alla quale manca però un vero e proprio finale, cioè un colpo di scena che lo porti fuori dal mood e lo faccia diventare una sorta di montagna russa. Ecco, questa cosa un po' manca, però lo stesso le interpretazioni, soprattutto quella di Bill Murray, mi sono sembrate gigantesche.
Sì, detto fra noi, credo che un finale vero la Sofia Coppola non l'abbia mai realmente scritto, se pensiamo che ancora ci stiamo interrogando su che cosa viene sussurrato nel finale di Lost in Translation. Fa parte del suo stile, come fa parte del suo stile il mettere se stessa al centro di tutto, da Maria Antonietta a Lost in Translation fino al Leone vinto con Somewhere grazie all'ex fidanzato Tarantino. È difficile uscire dal suo cerchio magico per capire e sentire addosso i suoi film. Quello che a me è piaciuto di On the Rocks, rispetto a tanti altri film che secondo me invece erano viziati da questo stesso problema, è che finalmente Sofia Coppola appare pacificata, finalmente sembra volerci dire sì, effettivamente sto parlando di me e già che ci sto ne sorrido. E quindi arriva il rapporto con il padre, che ovviamente è stato un macigno all'interno della sua vita e anche all'interno del suo cinema. Arriva il rapporto con Bill Murray, che in qualche modo il suo film di maggior successo l'ha invaso con il suo carisma e che lei in parte ha sfruttato, in parte ha sofferto. E qui invece entrambi, come due vecchi amici, sembrano appoggiarsi l'uno ai vezzi dell'altro dando il meglio, perché il personaggio di Bill Murray è un personaggio che ritrarremmo inaccettabile in qualsiasi altro film, e il modo e le cose che dice Bill Murray in questo film probabilmente li riterremmo inaccettabili in qualsiasi altro film, eppure Bill Murray è Bill Murray, cioè nessuno potrebbe fare quello che fa Bill Murray, i personaggi fanno Bill Murray, nessuno potrebbe parlare delle donne come fa Bill Murray, nessuno potrebbe essere così gagà nel voler aiutare la figlia, così egocentrico da sperare in un tradimento solo ed esclusivamente per poter andare in giro con un binocolo e un Alfa Romeo. Sarebbe grottesco, sarebbe surreale, sarebbe improbabile, ma lui non si è mai capito se ha qualcosa in più o qualcosa in meno, ma ha un carisma tutto particolare. E alla fine On the Rocks è questo, è Sofia Coppola che per la prima volta forse si mette, si espone spontaneamente e completamente al suo pubblico e dice sì, il mio cinema è questo, è un cinema che noi chiameremmo Radical Chic, in cui chiamo Rashida Jones, figlia di Quincy Jones, in cui la New York che conosco io è piena di adesivi di Bernie Sanders e non me ne vergogno, non mi vergogno di avere come amico tra i migliori amici Bill Murray e come padre Francis Ford Coppola, e alla fine sembra la puntata di una serie che è la vita di Sofia Coppola e probabilmente hai ragione tu, è la puntata migliore.
Un film veramente on the rocks, come recita il suo titolo. Boris, rimani con noi perché fra poco arriva uno invece che più che on the rocks è on the rock, e stiamo parlando di Borat con il suo seguito di film, fra poco.
La rosa purpurea.
Ago, I released a movie film which brought great shame to Kazakhstan. But now I was instructed to return to Yankee Land to carry out secret mission.
La voce che avete sentito è quella di Sacha Baron Cohen, perché su Amazon Prime Video c'è il seguito di film, non seguito di un film, si chiama proprio così, Borat seguito di film, perché ovviamente c'è il gioco anche con il linguaggio di questo strano ipotetico paese dell'est che poi è appunto il Kazakistan, di cui Borat si prendeva, come dire, non che si prendesse gioco, ma insomma lo ambientava nel suo primo film una quindicina d'anni fa, e adesso si torna più per mettere in risalto e sottolineare le pecche invece e i difetti della società americana. Trama, come dire, surreale come sempre, tra l'altro film spinto da una campagna di comunicazione straordinaria, perché in epoca di Covid indovinate dove ha messo la mascherina Borat nella locandina, ecco, l'avete sicuramente visto, se no andatevela a vedere. Boris Sollazzo, allora, io ammetto che Sacha Baron Cohen mi piace tantissimo come artista, ha un modo totalmente, come dire, sgrammaticato, se vuoi cinematograficamente, con i suoi mockumentary, col suo far finta di, ma anche molto molto incisivo di attaccare quelli che sono i difetti della società. Borat è forse il personaggio, sebbene il suo più personale, dal quale sono più distante, nel senso che è quello che forse mi avvicina meno in termini cinematografici. Però, ciò nonostante, fatta questa premessa, ti metti lì, fai play e non ti stacchi più.
È verissimo, Borat è faticoso anche eticamente, no? da sostenere, e parlo di etica cinematografica, non di morale, nel senso che se pensate che la donna, la sopravvissuta all'olocausto, a cui è dedicato la Evans il film, la famiglia ha denunciato Sacha Baron Cohen per il motivo per cui potrebbero denunciarlo tutti, che quasi tutti gli attori del film non sanno di essere nel film e molti di loro sono convinti di stare in un altro film. La geniale babysitter della figlia di Borat è una donna che era convinta di partecipare a un documentario su una ragazza che doveva sposare un uomo più anziano. E questo è già un tema del cinema di Sacha Baron Cohen, che è un tema, poi non è lui a dirigere, ma di fatto è lui a possederlo questo cinema, è lui ad essere la grammatica stessa di questo cinema, che è un cinema che lavora sul concetto di mockumentary e che travalica ogni confine del politicamente corretto persino nella costruzione e nella struttura del film. Il film è molto più sconcertante del primo. Il primo era una novità e però arrivava in un mondo più o meno pacificato, è vero che eravamo a pochi anni dalle Torri Gemelle, ma in qualche modo avevamo ritrovato un minimo di equilibrio e riuscivamo a ridere di Borat. Questo film invece è stato girato durante la pandemia. Sacha Baron Cohen è entrato a gamba tesa nella coscienza sporca, nella coscienza cattiva, nelle paure degli americani, fino ad arrivare a Mike Pence, perché la trama, diciamo, si fonda sul fatto che il presidente del Kazakistan ha contattato Borat per portare un regalo a Donald Trump, anzi al vicepresidente, che è la scimmia Johnny, una delle più grandi attrazioni del kazake. E questo però rende il film molto diverso, cioè molto meno comico, anche perché qui c'è un Borat trasformista che non si deve far riconoscere, ci sono tutta una serie di ostacoli, non c'è più il fattore sorpresa, ma molto più inquietante, perché quello che vediamo è il mondo come lo conosciamo, ed è un mondo che fa ridere per lo squallore e per quanto può essere avvilente. Se vogliamo, è un Borat più vicino a quello che piace a te, più vicino al Sacha Baron Cohen, che ha fatto anche altro e lo ha fatto in maniera più raffinata, proprio in quanto è più politicamente scorretto, più insopportabile, più urticante. E devo dire che Sacha Baron Cohen in questo è uno che alza l'asticella di tutto, anche del buon gusto, e in un mondo in cui invece il cinema cerca di rinchiudersi all'interno di una convenzionalità e di regole che spesso lo soffocano, è comunque una ventata d'aria, non so quanto fresca, però è una ventata d'aria interessante. E Amazon lo ha capito subito, ha pagato ben 80 milioni di dollari per i diritti di Borat 2, a giudicare dalla proiezione che stanno facendo dei contatti che avranno, probabilmente avranno avuto ragione.
E allora, questo è appunto il terzo film, grosso film, o comunque con grandi personaggi, sulle piattaforme questa settimana. Grazie Boris, ci sentiamo fra 7 giorni.
Alla prossima settimana e buon cinema.
E allora andiamo avanti, perché dobbiamo parlare ancora di molto cinema. Fra poco con noi Pino Donaggio, grandissimo autore di colonne sonore della storia del cinema italiano, perché presidente della giuria al Trieste Science Plus Fiction Fest, e poi parleremo di The Mandalorian, perché è arrivato sulla piattaforma Disney Plus la seconda stagione di questo spin-off di Star Wars. Però prima giochiamo di nuovo insieme con la seconda traccia del film misterioso di oggi.
Ascoltami, detective. Sto cercando di dirti quanto ammiro te e la tua incantevole moglie.
Cosa?
Tracy. Non ascoltarlo,
Mills! La voce pacata, un po' distaccata di questo personaggio, però piuttosto controverso, diciamo così. Se avete indovinato di che film si tratta, scriveteci come sempre il titolo del film e il vostro indirizzo alla Rosa Purpurea @radio24.it, perché ci sono due Blu-ray piuttosto interessanti di questo film che vi aspettano e che fra poco vi sveleremo. Le note della colonna sonora di Carrie, Lo sguardo di Satana, 1976, la firma di un grandissimo del cinema come Brian De Palma. Le musiche, però, la firma sulle musiche è di Pino Donaggio, un grandissimo del cinema per quanto riguarda la composizione di colonne sonore, veramente per tutto il mondo e un po' per tutti i generi. Tanto che, un po' sorpresa dobbiamo dire, Pino Donaggio lo troviamo presidente della giuria del Festival della Fantascienza di Trieste, che è un festival storico della città triestina, città sempre molto generosa con i festival di cinema, che quest'anno purtroppo, proprio a proposito di quello che dicevamo con Pupi Avati a inizio trasmissione, proprio a poche ore quasi dall'inizio si è dovuta riconvertire online. Il festival c'è, è in streaming, tra l'altro vedete tutti i film del festival con un accredito che costa meno di 10 euro, 9,90 per la precisione, quindi una formula davvero molto vantaggiosa per chi ama sì la fantascienza, ma anche l'horror, anche il fantastico, perché chiaramente il festival mette insieme tutti i generi collaterali appunto al filone fantastico. E di questo vogliamo parlare con Pino Donaggio, che è in collegamento con noi. Buongiorno Pino.
Buongiorno a tutti.
Ben ritrovato qui alla Rosa Purpurea. Allora, cosa ci fa Pino Donaggio a guidare la giuria di un festival di fantascienza?
Beh, devo dire che, a parte che amo Trieste, abito anche vicino, perché abito a Venezia, e alcuni anni fa mi avevano chiesto di andare, ma non potevo per il lavoro. Adesso il lavoro è meno, come sapete tutti, perché i film sono fermi, i cinema sono chiusi e tutto così. Allora c'ho più tempo e ho detto no, vengo volentieri questa volta, anche se non ho proprio fatto film di fantascienza, tranne un piccolo film che si chiamava Oblivion, non quello famoso, che era un western con fantascienza in mezzo, astronavi, mostri, robe. È un film di un amico di Brian.
Come cambia il commento musicale? Per esempio, abbiamo sentito le note di Kerry e quell'arpeggio di pianoforte, da subito pianoforte, l'inquietudine dell'horror. Ecco, come si fa invece quando a commentare la musica deve commentare le astronavi?
Beh, per dire la verità, ho fatto anche un altro film, adesso che ricordo, Hercules, lo spazio, insomma, ci sono degli esempi da Williams a tanti altri, Horn, che come hanno trattato questo genere di film. Però io cerco sempre di non imitare, ma insomma lo spazio si dà in un certo modo con degli accordi particolari, insomma.
Ecco, tra l'altro, infatti mi è capitato proprio preparando questa nostra trasmissione di risentire un po' di sue colonne sonore, anche quella di Piranha, per esempio, di Gio Dante, sì, piuttosto che di Gatto Nero, Black Cat, di Lucio Fulci, e sì. C'è sempre Pino Donaggio dentro, cioè è riuscito comunque a tenere sempre una sua cifra, perché le sue musiche sono anche molto riconoscibili, come quelle di altri maestri della nostra composizione per il grande schermo, però riuscendo a rimanere un po' se stessi, che forse è la chiave giusta quando si scrive musica, no?
Ma penso di sì, ma credo che quello che mi distingue un pochino è che anche nell'horror riesco a fare delle melodie, insomma io vengo dalla musica classica, vengo da melodramma, da ragazzino cantavo la Fenice, cioè ho in testa sempre un po' di melodia, anche perché suonavo il violino e il mio strumento è il violino, e fa sempre i canti, le prime parti, quindi cerco sempre di fare della musica.
Certo.
E questo mi distingue da altri, perché altri invece vanno più sugli effetti speciali, sugli effetti sonori, sui synth, che uso anch'io, intendiamoci, qualcosa l'ho fatto anch'io, ma insomma se posso evitarlo, lo evito.
C'è qualche film di fantascienza che lei invece come spettatore ha amato, che l'ha influenzata, dal quale è rimasto, diciamo, ammaliato in qualche modo, nella sua storia di spettatore? Diciamo no. Che l'accostamento fra Così parlò Zarathustra e 2001 di Stella nello spazio è diventato epocale.
No, 2001 di Stella nello spazio chiaramente è un grande film, si potrei dire quello, ma mi sembrava scontato.
E però insomma giova sempre ricordarlo. Allora grazie a Pino Donaggio, buon lavoro, e come compositore ci regali altre grandi composizioni, e anche come presidente della giuria di Trieste, festival che dura, lo ricordiamo, ancora per quasi una settimana, quindi c'è la possibilità di andare sul sito del Trieste Science Plus Fiction Festival e provare a vedere con questo piccolo abbonamento tutti i film in streaming. Grazie,
sì,
Pino Donaggio.
Devo dire sono bellissimi film, che vale la pena guardarli. Grazie a voi e grazie, e spero di tornare a parlare ancora di cinema.
Grazie del consiglio e a presto. Pino Donaggio alla Rosa Purpurea a parlarci di fantascienza. Fra poco, dopo la viabilità, torniamo insieme e parliamo di The Mandalorian con un esperto di Star Wars come Giorgio Bondì. Fra poco.
La Rosa Purpurea.
Quando scegli di percorrere la via di Mandalore, sei insieme cacciatore e preda.
Un lavoro ci sarebbe.
Un lavoro sporco?
Questo non si addice a uno con la sua reputazione. Non è previsto dal codice della Gilda che ora dimentichi quanto accaduto.
Un mandaloriano ha attaccato la Gilda su Nevarro. Ha preso una preda di grande valore ed è fuggito.
La mia non è una vita adatta a un bambino.
E le note sono quelle ormai note, ormai conosciute a tutti o a molti, ecco, a tutti magari no, però a molti sicuramente sì, di The Mandalorian, lo spin-off, la serie TV di Disney Plus, spin-off di Star Wars, ed è il prodotto a cui tutti gli appassionati cinematografici di Star Wars, della saga, ormai chiusa, almeno ufficialmente dopo i suoi 9 episodi, sono attaccati come al respiratore, perché è proprio la linfa da cui traggono nuovi entusiasmi e nuove prospettive per il seguito della storia. Certo, il Mandaloriano, interpretato da Pedro Pascal, è uno dei personaggi più azzeccati già nella prima serie, da Jon Favreau, che lo ha inventato e spesso diretto, perché è un personaggio tipicamente western, è un pistolero solitario, un cacciatore di taglie, è quello che nel nostro immaginario c'è già, ma riportato dentro il mondo di Star Wars. Cosa fa la seconda serie? Cosa farà di questo Mandaloriano e del suo Baby Yoda, di questo piccolo con le orecchie a punta di colore verde, tenerissimo, che è stato amato dai bambini di tutto il mondo, e non solo dai bambini, perché la nostra Laura Fagin dall'altra parte se lo sta abbracciando. Quindi c'è proprio una persuasione, capacità di pervadere proprio l'immaginario anche di fasce di un'altra età, sebbene la nostra Laura Fagin sia giovanissima, ovviamente, questo c'è. Benché appena maggiorenne, direi. Detto questo, però, al di là delle sciocchezze, noi siamo in collegamento con Giorgio Bondì, che è il direttore e il creatore di Star Wars Libri & Comics, uno fra i principali esperti della saga di Star Wars in tutte le sue declinazioni, che spesso sentiamo per commentare queste cose. Ciao Giorgio, ben ritrovato.
Ciao Franco, grazie dell'invito.
Allora, abbiamo visto il primo episodio della nuova serie, che è stato messo a disposizione già venerdì mattina alle 8 del mattino, e so che c'era gente con la sveglia puntata per vederlo subito. Ovviamente non spoilereremo niente, ma insomma, e non si può dire nulla di tutta una serie avendo visto solamente il primo episodio. Però qualcosa abbiamo percepito di qual è la direzione che si vuol seguire. Abbiamo lasciato il Mandaloriano con questo piccolo da riconsegnare alla sua stirpe, alla sua genia. Ritroviamo un Mandaloriano che innanzitutto deve trovare un altro Mandaloriano, e questo lancia un segnale fortissimo agli appassionati della saga.
Sì, esatto. Il fatto di cercare altri Mandaloriani pone tutta la serie in una prospettiva più ampia, che andrà probabilmente a collegarsi con tutte le altre vicende riguardanti i Mandaloriani che abbiamo potuto conoscere in decine di episodi di serie TV, ad esempio animate, come la recentissima The Clone Wars, che si è conclusa a maggio di quest'anno. E quindi è un momento estremamente eccitante, e che fa sicuramente individuare una via per questa nuova stagione, trovare un Mandaloriano e poi trovare la stirpe, cioè i Jedi, che potranno accogliere questo bambino.
Interessante anche il profilo del cast, cioè la serie si sta allargando in questo senso. Per esempio, vedremo in questa seconda serie Rosario Dawson, un'attrice, come dire, di forte storia cinematografica. Anche alla regia sono stati chiamati altri nomi importanti del cinema. Ecco, il tentativo è anche quello di dare più autorialità in qualche modo, no?
Sì, assolutamente, e credo che questo si possa già intravedere in questa prima puntata, a parte che la durata è essenzialmente raddoppiata rispetto alle prime puntate della prima stagione, e questo probabilmente anche per motivi di budget, che nella prima stagione erano principalmente il budget era principalmente dovuto all'impalcatura tecnologica che è stata creata per girare Mandalorian. E inoltre ho riscontrato moltissima più attenzione a dialoghi, a una serie di più ampio respiro. Questo si nota subito da questi primi 50 minuti.
E allora, Giorgio Bondì, curatore e direttore di Star Wars Libri & Comics, ci risentiremo sicuramente per commentare le gesta di questo The Mandalorian. Grazie per essere stato con noi.
Grazie Franco per l'invito. Ciao a tutti.
E allora, The Mandalorian su Disney Plus, settimana ovviamente dominata dalle piattaforme, considerando la chiusura dei cinema. Noi torniamo indietro di 7 giorni, avevamo giocato con questo DVD game.
Stanchi di vedere la vostra casa invasa? Volete liberarvi di quelle odiose creature per sempre? Venite da me, gente morta. Sono il bioesorcista più richiesto.
E si trattava di Beetlejuice, Spiritello Porcello, film del 1988, firmato da Tim Burton, con un grande cast, tra cui Michael Keaton, Winona Ryder, Alec Baldwin, Gina Davis. E allora facciamoci raccontare, prima però vi diciamo chi l'ha vinto, perché l'hanno vinto i nostri due ascoltatori, Giacomo Marangon di Ozegna, provincia di Torino, e Stefano Colombo di La Valletta Brianza, provincia di Lecco. Saranno i nostri due ascoltatori che riceveranno il Blu-ray di Beetlejuice, che ci facciamo raccontare appunto da Giulio San Giorgio, direttore di Film TV. Ciao Giulio.
Ciao Franco, un saluto ai radioascoltatori. Un incidente d'auto spedisce nell'aldilà una coppia di giovani sposi che si adatta in fretta alla nuova condizione di fantasmi, finché nella loro casa si installa una coppia di nevrotici yuppie newyorkesi. Erano i tempi in cui Tim Burton creava i suoi pupazzetti buffi e inquietanti con la plastilina della stop motion e l'animazione prendeva a braccetto gli attori in carne e ossa con una naturalezza ingenua, un gioiello di opera seconda in cui i tranquilli sobborghi americani sono venati di orrore, l'adolescenza malinconica di chi si sente diverso, i la cui arma principale è sempre l'ironia. Così spensierato e scatenato, probabilmente il lato dark di Tim Burton non lo è stato più, tra una kafkiana burocrazia d'oltretomba e possessioni demoniache trasformate in sfrenati balli di gruppo. Il film, assolutamente da recuperare, ritorna in un ottimo Blu-ray e soprattutto in 4K.
E questo era il nostro game della scorsa settimana. Giulio, andiamo un attimo a dare un'occhiata ai palinsesti in chiaro della prossima settimana invece, perché su Iris, domenica alle 21, c'è un capolavoro di Martin Scorsese come Quei bravi ragazzi.
Se volessi romperti le palle, ti direi di andare a prendere la cassetta da lustrascarpe. Quel ragazzo era fantastico. Lo chiamavano Tommy Sputa e Lustra. Giuro su Dio, ti lustrava le scarpe che ti ci specchiavi, cazzo. Scusate l'espressione. Era favoloso, era il migliore. E faceva anche un sacco di grani.
Su Quei bravi ragazzi ci sono solo certezze, un'opera straordinaria che alla sua uscita fece sussultare tutti. Era come se Martin Scorsese ritornasse a casa tra i suoi Goodfellas, poco lontano dalle Mean Streets dei vecchi tempi. Intanto lo stile cresceva, si affinava, ridava al cinema lo spessore dell'arte corale, dove la musica, i movimenti di macchina, il testo e la performance degli attori concorrono a dare vita al film. Rispetto a tanti colleghi, a fare la differenza nel cinema di Scorsese è proprio la vitalità, il ritmo irrefrenabile che ti lascia senza fiato sulla sedia. E poi risulta vincente l'idea di sbirciare dentro i meccanismi mafiosi dalla parte della manovalanza, manco si trattasse di impiegati che devono guadagnarsi la pagnotta.
Quei bravi ragazzi, quindi, su Iris, domenica alle 21, il tempo stringe, Giulio, salutiamoci, ci sentiamo la prossima settimana. Ciao Giulio!
Ciao Franco, e alla prossima settimana con le segnalazioni di Fin TV.
E siamo giunti alla fine della nostra trasmissione e come sempre alla fine c'è lo svelamento del nostro film misterioso di oggi. Abbiamo giocato con Seven, grandissimo film con un enorme Kevin Spacey, vi ricordo edizione tra l'altro Collector Edition in Blu-ray, i vincitori la prossima settimana quando vi racconteremo anche tutti i contenuti di questa di questo cofanetto. Grazie per averci seguito, un saluto da Franco D'Assisi.
Cantanti Ghali e Mahmoud, le scrittrici Jaba Shego su Maya Abdelkader, ma anche l'infermiere Javier Chunga e la dottoressa Samar Siniab, morti di Covid mentre curavano i loro pazienti in Italia. Queste e altre sono le storie dei nuovi italiani. Sono Valentina Furlanetto, vi aspetto con i figli di Enea ogni domenica alle 14, naturalmente qui su Radio 24.